Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ora con noi vogliamo parlare questa mattina con voi di tutto ciò che riguarda la situazione in Italia e dell'opinione che ve ne siete fatti. Quindi le linee sono aperte fino alle 9 al 1300 799 626. Potete anche inviarci un sms allo 0429 996263. Ma apriamo le danze perché ci ha chiamato ed è in attesa da qualche minuto Andrea da Melbourne. Buongiorno Andrea e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Andrea, tu in Italia di dove sei?
Roma, vicino a Roma.
Quindi sostanzialmente stai guardando lo spettacolo con popcorn sul divano?
più o meno sì, anche se mi dicono che sta scendendo giù, nel senso che ho parenti un po' da tutte le parti e mi hanno detto che anche a Calci, che è in provincia di Pisa, iniziano a scarseggiare viveri nel supermercato.
Ecco, come vedi la situazione sostanzialmente?
Ma non lo so, mi sembra, non so se nell'intento di fare una cosa buona hanno in realtà creato un panico generale, nel senso che giustamente c'è questa cosa che è pericolosa e quindi hanno dato informazione, ma poi dopo magari è stata data troppo o troppo affettato, non lo so, insomma, non sono un virologo, non mi permetto di anche
perché gli stessi virologi, uno dice una cosa, uno dice l'altra, diciamo non c'è,
e
probabilmente
chiaro.
Hanno ragione entrambe le fazioni, solo che è difficile appunto avere un'opinione sul tema.
Sì, no, infatti io per il momento mi lavo le mani, continuo a viaggiare in treno qui in Australia.
Ti lavi le mani dal punto di vista materiale, non è che te...
No, materiale,
esatto, cioè, dell'affare.
Mi lavo le mani più spesso, questo sì, cerco di stare attento, se c'è qualcuno che sta male, insomma è capitato, gente anche con raffreddore mi si è seduta davanti e io molto tranquillamente ho cambiato posto.
Senti, ti sei domandato, Andrea, come avresti reagito se fossi stato in Italia? Cioè, se pensi di aver sviluppato qualche anticorpo rispetto a quella che è la psicosi collettiva, magari alimentata anche dai social media, o se tutto sommato hai ammesso a te stesso, se effettivamente se fossi in questo momento a Lodi, anche io mi chiuderei dentro casa e avrei paura di me stesso?
Sì, ma... non lo so, nel senso che i casi che sono stati a Melbourne, per esempio, erano stati ricoverati a Clayton Hospital, che è relativamente vicino a casa mia. Mia moglie lavora in biblioteca e è molto frequentata da asiatici. In realtà qui, diciamo, sono stati molto bravi loro stessi, si sono chiusi loro stessi in casa e ha avuto... non lo so, forse la percezione è diversa completamente. Non stando in Italia non è difficile giudicare quello là, quello... esattamente questa cosa qui.
Senti, un'ultimissima cosa, perché poi noi volevamo parlare anche di telelavoro, che potrebbe essere uno dei temi che ci interessava, visto che potrebbe essere l'unico risvolto positivo. In Cina si sta, secondo Bloomberg, sta facendo il più grande esperimento della storia umanità sul telelavoro. Insomma, la gente non può comunicare di persona, è costretta a farlo e sembra che funzioni benissimo. Tu hai questa esperienza?
Io sì, perché sono fortunato abbastanza, la mia società offre qualche flessibilità e quindi io un giorno a settimana lavoro da casa, però dipende molto dal tipo di lavoro che si fa, diciamo quel giorno a settimana in realtà lavorando da casa mi stanco molto di più perché io ho un ruolo in cui devo in qualche maniera essere di supporto ai miei colleghi e quindi avere tante interazioni tramite lo schermo è molto più stancante che averle di persona.
Ma sei più produttivo, quindi, sì. Secondo te, o meno produttivo a casa?
Beh, questo è il discorso, nel senso che, visto che io devo per forza interagire con gli altri, in realtà probabilmente sono meno produttivo. L'obiettivo di lavorare da casa in realtà era fare quello che, diciamo, avere il tempo di fare quello che dovrei fare io, personalmente, invece di aiutare gli altri. In realtà non succede granché.
Quindi, ma secondo te è un problema del telelavoro?
se uno ha una cosa da fare, diciamo, per conto suo, allora sì, probabilmente sì, se è più rilassato, non c'è distrazione dell'ufficio, bisogna essere bravi a non distrarsi con altre cose, chiaramente, perché essendo a casa ci sono altre distrazioni. Quindi sì, se avessi una cosa da fare, diciamo, per conto mio, ok, ma se invece il lavoro richiede espressamente interazioni, secondo me in realtà è più stancante e non così efficiente.
Quindi
diciamo,
probabilmente hai il lavoro sbagliato per fare telelavoro.
Probabilmente sì, probabilmente sì.
Grazie allora Andrea, una buona giornata. Allora, noi ringraziamo Andrea, poi abbiamo un sacco di commenti sulla nostra pagina Facebook. Luca ci scrive: questo dimostra quanto la gente si faccia influenzare dai mezzi di comunicazione. Valeria ci ricorda che non è soltanto in Lombardia o a Milano, ma a Bologna, Ferrara, Torino, per quanto ne sa, e la definisce una folle psicosi.
Questo sono commenti a una foto che abbiamo pubblicato con gli scaffali vuoti di un supermercato, quindi si trattava soltanto di non circoscrivere l'immagine al suo luogo di provenienza, cioè Milano, ma a tutto il nord Italia e oltre. Giovanni da Sydney ci ha chiamato al 1300 799 626. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno
Giovanni, di cosa vuoi parlare? Di lavoro da casa o di reazione psicotica, schizofrenica in Italia alla notizia dell'emergenza coronavirus?
Allora, io vorrei parlare delle reazioni. Io devo dire che ci trovo anche un qualcosa di comico in tutto questo, cioè ovviamente va rispettati tutti i provvedimenti presi per prevenire, come per esempio chiudere le scuole, annullare determinate manifestazioni, ci sta, prevenire è sempre meglio. Però la cosa che io reputo comica è la reazione isterica delle persone, cioè che si spaventa per due linee di febbre. Ecco. Questo veramente mi fa ribrezzo.
Ma ci sono casi cui fai riferimento? Cioè ti risulta che qualcuno con due linee di febbre abbia gridato al lupo al lupo?
È un al lupo al lupo. Vi dico una cosa che è successa nelle Marche, in provincia di Macerata. Una persona stava facendo la spesa in un supermercato, proprio davanti alla cassa, con le buste piene, incontra due asiatici, si spaventa, lascia la spesa e scappa.
Però la spesa la lascia lì, quindi
c'è chi è scappato invece con la spesa dopo aver tossito di fronte alla cassa, se ne è approfittato. Quindi in quel caso, a proposito di scene paradossali,
questa l'ha inventata.
No, l'ho letta.
Ah, ok, potrei iniziare a farlo anch'io, visto che ho sempre una tosse
perseguita. No, ma c'è un'altra cosa che invece fa.
Eccolo qua, sentite, anche noi abbiamo i nostri casi in studio.
Una cosa che fa arrabbiare anche quelle persone, non voglio generalizzare, quelle persone che reputano di avere sintomi, secondo me non si devono vergognare di andare all'ospedale e dire forse ho dei sintomi relativi a questo coronavirus, perché secondo me molte persone hanno paura di essere trattati come degli untori, quando poi fra i virologi c'è un mio corregionale, io sono marchigiano, Roberto Burioni, che dice che la mortalità è molto bassa. Però nello stesso tempo vanno seguiti certi comportamenti senza farsi prendere inutilmente dal panico.
Ecco, allora grazie Giovanni, grazie per il tuo contributo, una buona giornata.
Buona giornata anche a voi.
Giovanni ci ha chiamato al 1300 799 626. A proposito di numeri, noi abbiamo anche fatto negli scorsi giorni interviste con virologhi, ricordiamo appunto quali sono i numeri. Molto spesso si dice è un'influenza un pochettino più grossa, in effetti però la mortalità dell'influenza è dello 0,1%, mentre invece la mortalità di questo coronavirus è attestata sul 2%, molto di meno rispetto al MERS, che si attestava al 40%, però la grandissima differenza fra MERS e questo coronavirus è proprio quanto sono contagiose. Coronavirus è molto molto contagioso, la mortalità è più bassa, mentre invece la MERS era poco contagiosa dalla mortalità altissima.
8:48 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS, in studio con voi Dario Castaldo e Carlo Reglia fino alle 10, ma le linee sono aperte soltanto per altri 10 minuti al 1300 799 626. Stiamo affrontando sin dall'inizio del programma la questione dell'emergenza coronavirus in Italia. Ricordiamo 7 le vittime fino a questo momento, oltre 200 i contagiati e tutta una serie di provvedimenti anche piuttosto drastici assunti dalle regioni del nord e di comportamenti assunti dalle persone che vivono in quelle stesse regioni, di cui vogliamo parlare con voi dalle linee aperte, e abbiamo in collegamento Ilaria. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Ilaria, l'Italia è sotto la media europea per l'utilizzo della tecnologia di telelavoro, ovvero lavoro da casa. Questo, l'abbiamo detto, potrebbe essere veramente la spinta per far decollare in tutto il mondo il telelavoro, visto che in Cina in questo momento sono letteralmente milioni le persone che lo fanno. Però in Italia c'è un po' di resistenza, secondo Domenico De Masi, professore alla Sapienza di Roma, che da anni si occupa di telelavoro, c'è una resistenza psicologica da parte dei datori di lavoro. Tu hai un'esperienza in questo campo?
Sì, io ho iniziato il smart working o telelavoro in tempi insospettabili, era il 2008, quindi ho lavorato a distanza da Melbourne per un'azienda italiana internazionale per 10 anni, quindi
niente scusa del coronavirus per te.
Non c'era ancora la scusa del coronavirus.
Senti, riusciamo a sintetizzare pro e contro di un'esperienza decennale nel campo?
Sì, poi io parlo chiaramente della mia esperienza. Naturalmente ci deve essere una reciproca fiducia, no? E soprattutto, allora, dal punto di vista personale, per me forse c'è stata una carica emotiva molto elevata, che ti porta poi anche a dare il massimo, perché sai di essere in una situazione abbastanza inusuale, ma anche a rischio, perché se io mi occupavo di, facevo analisi per il marketing department, il business development, avevo a che fare con il direttore marketing, anche il CEO dell'azienda, però sono meccanismi un pochino più delicati rispetto al fatto di presidiare fisicamente un ufficio.
Ma scusami, fammi capire la situazione psicologica, nel senso che, sapendo di essere una delle poche, avevi paura di essere licenziata da un momento all'altro, per cui lavoravi il doppio?
No, licenziata no, poi c'è questo tratto che dicono sia più femminile che maschile, ma il fatto di sbagliare, no? La paura di sbagliare, perché poi non puoi recuperare subito, perché ci sono 10 ore, 8 ore di fuso a seconda del momento dell'anno. Cioè, credo che a livello sia molto orientati, per quanto mi riguarda, molto orientati alla produttività. Cioè, è importante farlo, sai che hai quello slot di tempo e quell'analisi su cui ti devi giocare un po' tutto ogni giorno. Io poi avevo la cosa bella, diciamo, è che ero in contatto continuo, quindi a un certo punto io perdevo, perché poi rientravo in Italia 2 volte l'anno, andavo in ufficio per 3 mesi totali all'anno, no? E perdevo quella cognizione di, ma questa persona ci ho già parlato fisicamente di persona o l'ho vista solo via Skype? Perché poi alla fine, tra le cose positive, visto che tutte le aziende ormai sono tecnologicamente dotate della tecnologia e degli mezzi per poter lavorare a distanza, perché ormai con una VPN tutti si possono collegare ai database che le varie aziende forniscono, quindi non è un problema necessariamente tecnico, è neanche tanto umano, se vogliamo, nel senso che poi anche la possibilità di scambiare, di vedersi nel momento in cui io vedo il mio interlocutore dall'altra parte, si abbatte anche una barriera emotiva. E per me il fatto è soprattutto quello di, sì, dal punto di vista dell'errore, di poter poi, o di poter fornire effettivamente un dato in tempo reale.
Ecco, a proposito di dati, Ilaria, visto che tu hai detto che lavoravi per alcuni mesi in Italia e per il resto dell'anno invece da remoto, dall'Australia, hai fatto o ha fatto l'azienda uno studio preciso su quanto e come cambiasse la produttività, e tu ti sei domandata come cambiasse invece la qualità del lavoro da remoto
no,
rispetto...
No, allora, non l'ha fatto, perché credo sia non è facile, no? Capire quanto è cambiata la produttività, bisognerebbe mettere in moto una task force specifica, e alla fine, essendo solo una persona, credo che il beneficio sarebbe stato, lo sforzo sarebbe stato superiore al beneficio. Però al tempo stesso, in realtà, avendo a che fare con diversi stakeholders all'interno dell'azienda, era anche come in qualsiasi dinamica anche di ufficio normale, cioè se questa persona non mi sta dando quello che mi aspetta, non mi sta fornendo il report che mi aspettavo, non mi ha fatto l'analisi o la presentazione, poi comunque e avendo a che fare appunto con diverse persone, ci sono tutti gli elementi per poter dire funziona o non funziona. Guardandolo retrospettivamente, 10 anni per me effettivamente sono stati...
Ecco, abbiamo altri ascoltatori in linea, quindi sostanzialmente per te una esperienza vincente,
positiva. Assolutamente sì, nuova, sfidante, ma
positiva.
Non dico benvengo il coronavirus perché non si può dire, però sicuramente può offrire altri spunti di lavoro ad altre aziende.
Grazie allora Ilaria, buona giornata.
Buona giornata.
1300 799 626 per chiamarci.
C'è Gino in collegamento con noi, buongiorno Gino.
Buongiorno, cerco di essere veloce. Soltanto volevo...
Sei nel panico, Gino? Dici questa cosa prima.
Terribile. Perché ho un volo in programma per Pasqua in Italia, quindi sono totalmente nel panico. Quindi, a prescindere da questo, volevo dire che seguendo l'intervista alla famiglia di Codogno, mi è venuta un po' questa idea. Si potrebbe sviluppare, in questi casi di quarantena, una scuola da casa... online, una scuola a distanza, è un concetto bello perché non si potrebbe continuare a fare scuola dando dei compiti a casa, facendo la scuola aperta, ma gli insegnanti collegati via internet o comunque con...
E chi è che fornisce, Gino, le catene per tenere i bambini alla scrivania con gli insegnanti da remoto?
Ma soprattutto chi fornisce l'internet, visto che la tecnologia nelle scuole non è di prima qualità?
No. Seguitevi questa intervista alla famiglia di Codogno. Loro dicono, noi ci siamo capitati, siamo qui a casa, non abbiamo un cavolo da fare, perché non abbiamo lavoro, abbiamo niente da fare, almeno si potrebbe fare un po' di scuola. Cioè, con i bambini, chi c'ha i bambini a casa, cosa fa durante la giornata? Vede sempre la televisione?
Il paradiso per ogni bambino. Gino, però dicevi che adesso tra poco vai in Italia. Gino, tra poco vai in Italia, però seriamente, un po' di preoccupazione ce l'hai?
Tanta, poca.
Ok.
Senti Gino, quanto è previsto, tempo pensi di rimanere in Italia?
Sarebbe un 5 settimane.
E ti sei già informato su eventuali rischi al momento del rientro in Australia?
Stamattina ho pensato, mi devo informare quando ritorno, perché se non posso rientrare cosa faccio? Devo tornare al lavoro, cioè quello è il casino.
C'è sempre...
L'imprevedibilità.
C'è sempre Darwin, Christmas Island, insomma,
ecco.
Un posto per giro,
capito? E quello è il problema, non è tanto il problema del contagio, no? Non è tanto il problema di morire, il problema di tutto questo. Io non sono capace di stare in fila guidando su una strada, figurati di stare in quarantena a Christmas Island.
Gino, allora questo però in effetti noi egoisticamente lo vorremmo vedere, te in quarantena, cosa
bello
ci racconti?
Speciale su Gino.
Cosa sta succedendo?
Ciao grazie Gino, mille, grazie,
buona giornata. Tutti i giorni, guarda.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Cioè, Giro non riesce a stare seduto nel traffico, figuriamoci i bambini davanti alla scrivania a seguire le lezioni di scuola. Fernando al 1300 799 626, buongiorno Fernando.
Buongiorno a tutti voi.
Hai la voce un po' raffreddata, la sento.
No, io godo di ottima salute.
Per adesso. È solo temporanea la cosa. Fernando, se fossi in Italia, come vivresti questa emergenza?
Come la vivo qui? Cosa bisogna fare? Si continua la vita come al solito e speriamo bene. Io vorrei sollevare un piccolo problema che vale sia per l'Australia che per l'Italia, che è un problema organizzativo. In Australia ci sono 8 ministri per la salute, in Italia ci sono 20 ministri, diciamo, della salute a livello regionale. Un casino come pochi tenerli tutti nella stessa direzione. Non aiuta la gestione collettiva nazionale.
Infatti ne parlavamo, ci dovrebbe essere un coordinamento già a partire da domani.
E la domanda è: ma quanto ci costano noi 8 ministri della sanità, 8 ministri di tutto, di qualunque cosa?
Abbiamo fatto fatica a abolire le... C'è chi ci ha provato a abolire le province e non ci è riuscito, figuriamoci le regioni.
Ma in Italia, ma parlavo anche degli stati in Australia, sono ancora validi.
Tra l'altro,
questo sarebbe una bella domanda da farsi e da discuterne una volta.
Senti invece Fernando, proprio velocissimo, tu hai esperienze di telelavoro, come sei, qual è la tua filosofia sul tema?
Allora sì, però vi vorrei dare un dato più generale. Una grossa azienda californiana, queste dell'IT, credo che siano Google, ma non ne sono sicuro. C'è stato un periodo che aveva dato a migliaia di impiegati la possibilità del telelavoro, eccetera, sono tornati indietro perché le valutazioni sono state non positive, cioè sono state negative, la produttività si è abbassata.
Non dipende dal tipo di lavoro, secondo te?
Signori, bisognerebbe entrare nello specifico di tutto, eccetera. Io sono a favore, però siccome non è semplice certamente di valutare
caso per caso, insomma.
Beh, l'abbiamo sentito in precedenza da Ilaria, insomma, è difficile anche fare delle analisi precise sulla produttività, però sicuramente non avrebbe lavorato 10 anni da remoto se non avesse quantomeno portato a casa la pagnotta. Grazie Fernando, buona giornata.
Buona giornata anche a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.